Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi, chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. È parola del Signore.
Gloria a te.
La seconda lettura ci ha messo sulle labbra una bellissima preghiera: o profondità della ricchezza, della sapienza, della conoscenza di Dio. E con l'idea proprio che noi siamo immersi in questa realtà meravigliosa di un Dio, Padre, Figlio, Spirito, la Santissima Trinità, che circonda la nostra esistenza, la storia intera di tutti gli uomini. E oggi, in particolare, con questo Vangelo che è stato proclamato, Gesù bussa alla porta del nostro cuore. E in qualche maniera io lo tradurrei sinteticamente tutta la pagina così: ti sei accorto che ti voglio bene e che per me la tua vita è preziosa? Ho dato la mia vita per salvare la tua e ti voglio con me per tutta l'eternità. Questa è la dichiarazione d'amore che Gesù ci sta facendo stamattina. Da parte nostra si aspetta una risposta. Ci crediamo? Mettiamo davvero Gesù al centro della nostra vita? Allora seguiamo il Vangelo. Ci dice il Vangelo che Gesù si è spostato con i suoi apostoli in una regione del nord, oggi diremmo ai confini del Libano. Quindi si è allontanato sia da Gerusalemme sia dalla Galilea dove lui è nato. Perché? Perché ha avuto una notizia. Giovanni Battista, suo cugino, è stato martirizzato perché ha avuto il coraggio di parlare a nome di Dio ad Erode, il quale gli ha tagliato la testa. Allora Gesù sente che è venuto il momento anche per i suoi apostoli di prendere una decisione, e li porta in una regione isolata dove la gente non li conosce, per poter parlare cuore a cuore con loro. E vorrei fare il paragone: a volte anche noi scegliamo di fare un ritiro, di fare gli esercizi spirituali, cioè di cercare un momento, almeno in una chiesa, per avere quel momento di serenità, di profondità, per parlare con il Signore. E Gesù, dopo un anno e mezzo che è con i suoi apostoli, pone due domande. Io penso che non le abbia fatte una di fila all'altra, ma con pausa, prima, magari il primo giorno, ha posto la domanda: cosa dice la gente di me? Che cosa ha percepito? Pensate, era un anno e mezzo che Gesù predicava, annunciava il regno di Dio, guariva i malati, li liberava da ogni forma di oppressione, di spiriti malvagi. Quindi si dice, ma la gente cosa ha capito? Oggi come tradurrebbe Gesù per noi? Nella società in cui stiamo vivendo c'è ancora posto per la gente che crede in qualche cosa? O meglio, in che cosa crede? Forse nei maghi, nell'oroscopo, nelle sedute spiritiche. A volte si sentono notizie veramente orripilanti, di forme strane, di... ci sono cantanti che inneggiano al diavolo, proprio a Satana, proprio ci meravigliamo delle conseguenze. Ecco, Gesù oggi ci chiederebbe, ma la gente cosa crede? C'è ancora posto per me, Gesù Cristo, nella vita della gente? E soprattutto, che cosa si aspetta da me, dal Signore, la gente? Ha ancora bisogno di salvezza? O la salvezza viene dalla medicina se sei malato, dalla banca se mancano i soldi, dall'assicurazione se ti capita un incidente, e però dalla morte chi è che ti libera? Cioè, ecco, le domande di Gesù sono serie, profonde. In che cosa stiamo credendo? Che spazio facciamo a Gesù? Crediamo di poter salvare la nostra vita con le nostre mani? E gli apostoli gli hanno risposto, come dice il Vangelo, che alcuni l'hanno identificato con un grande profeta, citano il grande profeta Isaia, il profeta Elia, e anche qualcuno che dice, ma forse sei come Giovanni Battista, un coraggioso che dice le cose chiare a rischio della vita. Ecco, questo io direi il primo giorno di ritiro degli apostoli. Allora il secondo giorno Gesù rincara la dose e fa la seconda domanda molto bella e dice, voi, adesso tocca a voi, io direi a noi stamattina qui in chiesa, tu, perché Gesù poi si rivolge a ciascuno di noi personalmente, che cosa dici di me? Pensate, se adesso, o meglio, nel momento della Santa Comunione, quando Gesù verrà nel nostro cuore e noi potremo parlargli davvero cuore a cuore, non ci sentirà nessuno, ma Lui ci sente, cosa gli possiamo dire? Chi sei tu per me, Signore? E allora io immagino che Gesù ha detto, non rispondetemi subito, pensateci, non ditemi degli slogan, delle parole vuote. A volte anche noi diciamo delle preghiere tanto per dirle, delle formule anche bellissime, ma dette così per qualche tradizione. No, dice pensateci seriamente. E poi finalmente Pietro, direi a nome di tutti, gli dà una risposta che veramente supera enormemente sia la sua esperienza, sia la sua capacità di comprensione della persona di Gesù. E gli dice, tu sei il Cristo. Dicendo così, intendeva dirgli che tutta l'attesa dei secoli precedenti di un Dio che salva il suo popolo ha preso finalmente carne nella persona di Gesù. Dio è in azione per salvare il mondo e ogni sua creatura. Tu sei il Cristo. Ma poi aggiunge, il Figlio di Dio, del Dio vivente. Allora identifica innanzitutto la missione di Gesù, salvare il mondo, identifica la relazione che c'è fra padre e figlio, è una relazione intima, profonda, e Pietro deve cercare un paragone umano, deve cercare un esempio, e dice come padre e figlio che sono una carne sola, tale è quella del padre, così è quella del figlio. E quindi sta dicendo con un linguaggio umano, tu sei Dio come il Padre. E poi aggiunge che questo Dio Padre è un Dio vivente. Nel testo originale, il Dio della vita, il Dio che genera la vita, il Dio che vuole la vita sempre per tutti. Allora capite che questa semplicissima frase di Pietro, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, è la perfetta professione di fede che inquadra finalmente la persona di Gesù e la colloca non a livello dei profeti, non a livello dei guaritori, ma a livello di un Dio che è entrato nella storia per salvare il mondo. E allora Gesù risponde, bellissimo, beato. Capite questo titolo? È bellissimo Gesù che dice a Pietro, in questo momento tu hai raggiunto il vertice perché Dio Padre ti ha ispirato, non la carne e il sangue, dice il Vangelo, cioè non i ragionamenti umani, la ricerca, tutte le cose che giustamente mettiamo in atto, ma interviene lo Spirito Santo di Dio Padre, che nel profondo del tuo cuore, anche adesso sapete, nel nostro cuore, noi siamo venuti a messa stamattina, non solo perché ha suonato la sveglia e abbiamo deciso di venire, ma perché lo Spirito Santo del Signore, dal profondo del nostro cuore, ci ha spinti a venire. Lo dico con umiltà, ma con gioia. Anche in queste parole che io vi propongo come meditazione, c'è l'ispirazione dello Spirito Santo, come c'è nei servizi che vengono resi all'altare o nel nostro pregare e nel nostro cantare per celebrare bene la liturgia. Ecco, lo Spirito è in azione per ciascuno di noi e guida la nostra vita. Gesù lo mette in risalto, Pietro, non è roba tua, non è farina del tuo sacco, non è che perché tu sei più intelligente degli altri, ma perché il Padre, che ha un progetto particolare su di te come su ciascuno di noi, ti ha dato quella luce perché tu potessi dire queste parole, professare la tua fede con chiarezza. E allora c'è la risposta di Gesù che continua e direi è altrettanto dono di Spirito Santo, perché dice: io ti dico, tu sei Pietro. Notate, si chiamava Simone. Vi ricordate il primo incontro? Simone il pescatore, Gesù lo guarda e dice: no, ti cambio nome perché tu avrai una missione. Pietro non lo sa ancora, Pietro in quel momento non capisce, ma Gesù gli ha detto: non ti chiamerai più Simone, ti chiamerai Pietro. E la parola Pietro, nell'originale che usava Gesù, voleva dire la pietra da costruzione. Ne abbiamo tanta in questa nostra bellissima chiesa, questa pietra particolare che lavorata per bene diventa la pietra da costruzione. E Gesù dice a Pietro: tu sei pietra, pietra da costruzione. Ma notate, non sta dicendolo a Pietro perché è una persona speciale lui, ma per questa professione di fede, per cui in qualche maniera la pietra da costruzione che il Signore vuole è la fede, è mettere Gesù al centro e dargli quegli spazi che gli competono. E allora gli dice: tu sei Pietro, ma su questa pietra che è la tua fede io costruisco una comunità d'amore. E Gesù per la prima volta nel Vangelo di Matteo, e siamo al 16° capitolo, usa la parola chiesa. Non l'avevo mai usata. Sulla bocca di Cristo non era mai uscita questa parola. Ecco, probabilmente è frutto della meditazione della prima comunità cristiana, della comunità in cui c'è l'Apostolo Matteo, che riflette anche dopo la morte, dopo la risurrezione di Gesù, e mette in bocca a Cristo niente meno che questa parola fondamentale. Gesù vuole costruire una famiglia che lui chiama Chiesa. Viene dal greco, ecclesia vuol dire raccolta, persone chiamate tutte insieme. Ecco, sulla pietra che è la fede, però non sulla tradizione, gli usi e i costumi, no, deve essere il cemento che ci tiene insieme nel cuore di Cristo, è la fede, il fidarci, il mettere Lui al centro della nostra vita. E poi continua dicendo che questa chiesa che Lui costruisce, Gesù la costruisce, non Pietro, non noi, è Lui che la sta costruendo, chiedendo la nostra collaborazione, la nostra fede. Questa fede dà una consistenza talmente grande a questa comunità che le porte degli inferi non prevarranno, non sarà mai sconfitta, sarà perseguitata, verranno martirizzati cristiani, ci saranno ostacoli di ogni tipo, ma quello che Cristo sta costruendo sarà per sempre. E noi siamo pietre vive, parte viva di questa costruzione che Gesù sta realizzando. E allora a questo punto Pietro viene investito di compiti speciali, proprio perché ha manifestato esplicitamente il rapporto d'amore e di fede. Allora Gesù dice a Pietro alcune caratteristiche: innanzitutto la sua fede da mettere alla base di tutto, e poi dice: ti darò le chiavi. Dare le chiavi nel linguaggio semitico del tempo voleva dire investire d'autorità, e aprire la porta, permettere alla gente di entrare. Tante volte Gesù nel Vangelo si scaglia contro gli scribi e i farisei, dice: voi avete chiuso la porta perché la gente non possa entrare in comunione con Dio. Allora a Pietro dà questo potere: ti do il potere di aprire, di spalancare la porta della comunità cristiana perché tutti possano entrare, che veramente sia una famiglia dove tutti i miei figli sono radunati. E poi aggiunge: e tutto ciò che tu legherai sarà legato, e tutto ciò che scioglierai sarà sciolto. Che nel linguaggio di nuovo dell'epoca voleva dire avere i doni dello Spirito per riuscire a interpretare la parola di Dio e a farne scaturire, a farne fiorire i comportamenti di fede che dovrebbero essere conseguenti. Notate, perché queste cose ci riguardano. Oggi noi le dobbiamo dire di Papa Francesco, che ha questo compito importante: confermarci nella fede e farci sentire che siamo una famiglia che si ama, aprire la porta della Chiesa perché tutti possano entrare. Papa Francesco addirittura dice: usciamo noi da questa porta e prendiamo per mano tutte le persone invitandole ad entrare. Vi ricordate la parabola quando ci sono gli invitati a nozze che non sono venuti? E Gesù dice: adesso andate fuori, tutti quelli che trovate lungo le siepi, per le strade, i poveri, gli zoppi, i ciechi, portateli dentro tutti, perché io voglio che la sala del mio banchetto sia piena d'amore. E allora il Papa di oggi, Pietro per noi, base di fede, colui che apre le porte della Chiesa a tutti. Colui che, accogliendo la luce e la forza dello Spirito, ci aiuta a interpretare, ad attualizzare per noi oggi la parola del Vangelo, per fare quelle scelte importanti che diventano prassi di vita, a volte scelte serie, politiche, economiche. La voce di Papa Francesco contro tutte le ingiustizie, contro tutto questo modo di un'economia che pensa solo al profitto, per cui le persone non contano più niente e vengono trattate veramente come lo scarto dell'umanità. Ecco, allora, concludendo la nostra riflessione di stamattina, una primissima cosa: invochiamo lo Spirito Santo che ci illumini. Guardate, abbiamo tante scelte da fare nella vita, abbiamo bisogno che queste scelte non vadano in una direzione qualunque, in particolare che ci aiuti lo Spirito a mettere Cristo al centro della nostra vita. Che alla domanda di Gesù: voi chi dite che io sia? Che anche noi siamo capaci di rispondere: tu per me sei la presenza di Dio che mi salva, che mi dà eternità. Chiediamogli soprattutto che illumini i nostri occhi a non pensare che la salvezza consista semplicemente nel vivere una vita tranquilla. C'è un orizzonte ben più grande, ci sono delle mete eterne, di una parola che non è più di moda: la salvezza. Signore, solo tu mi puoi salvare, la terra mi può dare degli aiuti, ma non può evitare la mia morte. Io voglio che nel momento della mia morte possa davvero incontrare te, fonte di vita eterna, e vivere con te per sempre. Tu sei la mia salvezza. Allora invochiamo lo Spirito, chiediamogli di mettere Cristo al centro della nostra vita, e nella comunione stamattina facciamogli davvero la nostra dichiarazione d'amore. Diciamogli che per noi è Lui il centro della nostra vita e la fonte della nostra gioia.